Credo che le difese sia rimasto solo lei, sono andati via tutti. Cosa facciamo? Aspettiamo?
Ho finito di parlare dei capisquadra, quindi credo che l'argomento di interesse dell'avvocato Porciani sia esaurito. Io adesso parlerei ora. No, ma era per una questione di doverosa cortesia nei confronti del collega. Ecco. Però francamente non dico più cose di interesse dell'avvocato Porciani.
Andiamo quindi, avanti.
Grazie Presidente. Allora, rimangono ovviamente i livelli apicali, cioè il dottor Fournier e il comandante Canterini, e poi concluderò con qualche cenno relativamente all'episodio Nucera. Iniziamo dal dottor Fournier, il quale, lo abbiamo detto prima, viene esaminato all'udienza del 13 giugno 2007 dopo essere stato sentito più volte in sede di indagini preliminari. L'esame dibattimentale del dottor Fournier segna indubbiamente uno dei passaggi più drammatici e curiosamente, la parola curiosamente non è buttata lì a caso, ma come dire, è un discorso che ci porterebbe lontano, segna anche uno dei punti di apice, uno dei punti apicali dell'interesse mediatico che ha coinvolto questo processo, probabilmente per il fatto che sostanzialmente il dottor Fournier nel corso del suo esame dibattimentale sorprende un po' tutti con una giravolta abbastanza significativa, la vedremo più in avanti, rispetto a quello che era stato dichiarato all'inquirente in sede di indagini preliminari. Andiamo nel dettaglio e il dottor Fournier ci dice di essere entrato dal portone centrale e che al momento dell'apertura del portone centrale lui si trova, e questa sua dichiarazione è estremamente importante ai fini che vedremo più in avanti, e si trova a pagina 14 della trascrizione del suo esame dibattimentale, vicino, molto vicino al portone medesimo. Entra dunque tra le prime posizioni e unitamente a lui, ce lo dice in esame, quindi utilizzabile essendo stato interrogato contro sé e contro alios, unitamente a lui entra del personale del settimo nucleo. Quindi abbiamo una dichiarazione resa da un livello apicale, in una prova pienamente utilizzabile, in quanto resa nel corso di esame dibattimentale, che ci dice che i primi a fare ingresso sono personale del settimo nucleo. Conferma, ma anche qui, la prova dichiarativa è ampio riscontro, è un di più rispetto a quello che è il risultato della prova documentale filmica, essere stato aperto per primo il portone centrale e coerentemente con tutto quello che si è detto finora, quindi con la ricostruzione che la parte civile intende offrire come proprio contributo al Tribunale ai fini dell'accertamento della verità processuale, illustra quello che è lo scopo del gioco, o quantomeno quello che è lo scopo del gioco dal punto di vista della operatività del settimo nucleo, ovvero raggiungere, conquistare i piani alti per ottenere rapidamente un pieno dominio dello spazio, come del resto è ovvio che sia, è un'ovvia prassi operativa di qualsiasi operatore di polizia che operi con la diligenza del buon operatore di polizia. Entri in un edificio chiuso a più piani, occupa lo spazio, occupalo quanto prima possibile, occupa immediatamente, interessati dei piani alti, perché se qualche insidia ti può arrivare, ti arriverà ovviamente dei piani alti da dove ti possono buttare giù di tutto. La sua operatività, la sua personale operatività all'interno dell'edificio e nell'ambito dell'operazione che pone in essere è quella che lui stesso, uso nuovamente parole sue, definisce consueta, vale a dire controllare l'operato dei suoi uomini. D'altronde è giusto così, in quanto lui è il comandante del settimo nucleo. È giusto così perché comunque lui, entrando tra i primi, come ogni buon comandante, pur potendo rimanere defilato, sta con gli uomini, si prende responsabilità, rischi di ogni genere. Dunque entra e dice di trovarsi immediatamente nel vano palestra e di prendere immediatamente le scale di sinistra, ritrovandosi al primo piano. Ritrovatosi al primo piano, il tribunale avrà modo di verificare quanto serrato diventi l'esame del pubblico ministero sul punto, ci ostende una verità che è ben differente rispetto a, infatti il dato gli viene vivacemente contestato, una verità, dicevo, che è ben diversa rispetto a quella che era stata oggetto di dichiarazione nei ripetuti interrogatori resi in sede di indagini preliminari. In quanto negli interrogatori il dottor Fournier ci dice di aver visto un'azione conclusa, mentre il 13 giugno 2007, giustificando questo suo turnaround con un motivo di coscienza, cioè all'epoca non mi sentì di chi all'epoca, parliamo del lontano 2001, non mi sentì di dichiarare quello che avevo visto perché era un momento in cui la polizia era sotto attacco dei media, dell'opinione pubblica e quant'altro, e non me la sentivo di infangare l'istituzione adesso a 7 anni di distanza a cose, diciamo così, consolidate. In qualche misura mi sento di raccontarne di più, di raccontare una cosa diversa. Ci racconta appunto una cosa differente rispetto al 2001. Là aveva visto un'operazione conclusa. Qua invece ci racconta di un'azione in corso nella quale ci sono delle operazioni di polizia, degli operatori di polizia, due in borghese e due in divisa del reparto mobile e con cinturone bianco, che al primo piano stanno infierendo su delle persone ferite. Usa l'espressione, una cosa che non doveva accadere, delle colluttazioni unilaterali, che è un ossimoro che io personalmente trovo sul piano linguistico splendido, perché una colluttazione unilaterale fa pensare a un qualcosa tipo convergenze parallele, cose di questo genere. Urla il più volte riscontrato basta basta, ad esempio riscontrato dalla parte civile da me rappresentata, dopodiché getta lo sguardo a terra, vede Melanie Jonas a terra esanime, e il resto lo sappiamo, con qualche piccolo dettaglio, nel senso che c'è una testa, ma sono dettagli, se vogliamo, di una rilevanza minima, una testa riferisce che lui ha chiesto se avesse assunto stupefacenti, eccetera. Però, insomma, a parte queste, ai fini che qui ci interessano, minuzie, il resto è più o meno una versione in qualche misura riscontrata, il successivo arrivo di Tucci, l'arrivo di Canterini, i soccorsi, eccetera. L'autorizzazione a un'altra persona, se non sbaglio Jeanette Dreyer, a prestare i primi soccorsi e via discorrendo. Questa verità che il dottor Fournier ci propone nel corso del suo esame dibattimentale si scontra immediatamente con due evidenti non sequitur, che infatti gli vengono contestati, fatti notare, perché non potrebbe essere diversamente. Ovvero, il dottor Fournier ci ha detto, ce l'ha detto lui prima, entrano per primi quelli del settimo nucleo, lui è tra i primi ad entrare, non ho detto il primo, ho detto tra i primi, a questo punto non si capisce da dove si siano materializzati, visto che poi lui ha preso, non si è neanche soffermato al piano terra, ha preso subito per le scale, da dove si siano materializzati questi quattro operatori di polizia, due in borghese, due di altro reparto mobile perché hanno il cinturone bianco, che quando lui arriva stanno infierendo su questa persona che è a terra. Il tutto a tacere, lo abbiamo detto prima, dell'evidente iato tra questa dichiarazione e i plurimi, costanti, univoci riscontri che sono costituiti dal concatenarsi, dall'incastrarsi, dal far sequenza logica delle dichiarazioni che vengono rese invece dalle altre parti civili che si trovano al piano, che raccontano la stessa scena vista però dall'altra parte della barricata, le quali univocamente parlano di cinturoni neri. Ma i non sequitur del dottor Fournier non finiscono lì. Continua il suo racconto e dice che si toglie il casco. E sul perché il dottor Fournier si toglie il casco, qualche parolina, nonostante siano le 3:10 del pomeriggio, bisogna spenderla. Il dottor Fournier ci dice: io mi tolgo il casco per sdrammatizzare la situazione, perché è chiaro che se mi tolgo il casco la situazione operativa vuol dire che si è conclusa e quindi tutto si sdrammatizza. È opinione della parte civile che il dottor Fournier si tolga il casco per farsi riconoscere dai suoi presenti al piano. E c'è un motivo, lo prenderemo, lo esamineremo più in avanti. In ogni caso, ci riferisce di non vedere resistenze, di non essere oggetto di resistenza, né di vedere lancio di oggetti. E ci riferisce, anche questo è un dettaglio che prendiamo, lo mettiamo un attimo da parte, lo riprendiamo dopo, perché ha una sua significanza che va accoppiata con quella del gesto di togliersi il casco Lubot, non il casco ordinario, che quindi cela più del casco ordinario i lineamenti del viso, ed è il fatto che il dottor Fournier riferisce di avere indosso una divisa da ordine pubblico, come ovvio che sia, è un operatore di ordine pubblico che sta facendo ordine pubblico, ma lo dice lui, ha indosso una divisa da OP estiva, con i gradi soltanto sui tubolari delle spalle e non sul petto. A questo punto, vi stavo dicendo, al primo piano arrivano Canterini e Tucci, eccetera, e ci racconta ci fornisce una lunga dissertazione circa gli effetti che il tonfa, utilizzato in maniera impropria, può avere. Infine ci dice, lo riprenderemo anche questo dopo, l'ispettore Nucera dice di averlo appreso lì in loco, ma nulla sa dire in ordine alla dinamica dell'episodio. Infine, e qui nuovamente c'è un riscontro circa il gesto, ma non un riscontro circa l'identità del personaggio che lo compie, anche lui ammette, accompagnandolo con delle valutazioni estremamente severe sotto il profilo, diciamo così, etico, morale, deontologico, se vogliamo dire, il gesto coitale di una terza persona, di un terzo operatore di polizia nei confronti di una persona occupante il piano a terra. Il pubblico ministero ha ritenuto di identificarla con la Jonas, nella ricostruzione della parte civile è invece la Zoiner. Poco conta, perché ovviamente quello che rileva agli effetti del dato processuale è ovviamente l'avvenuta verificazione dell'oscenità e ovviamente il fatto che il dato storico della verificazione può darsi per consolidato, vista la plurima sussistenza di riscontri bilaterali in ordine alla sua avvenuta verificazione. Quello che il dottor Fournier non riscontra è l'attribuzione, in quanto, contrariamente a tutti i testi che parlano di un operatore in divisa, ci riferisce di un operatore in borghese, che descrive come una persona corpulenta, senza peraltro poi saper fornire altri dettagli. Infine, e mi perdonerete la valutazione, ma io lo trovo una cosa abbastanza paradossale, a domanda di uno dei patroni di parte civile, afferma di avere dato ai suoi l'ordine di riporre il baton, pur trovandosi da solo al primo piano. Evidentemente, allora, se è da solo al primo piano, da solo nel senso che non ci sono altri operatori del suo reparto, abbiamo detto che vede tutta gente di altri reparti, lui è da solo al reparto, dà ordine ai suoi uomini di riporre il baton, evidentemente immaginandosi perché a questo punto non li vede, che gli stessi ne stiano facendo uso. Peraltro non si capisce da un lato come possa immaginarsi che gli stessi facciano uso del baton, visto che sono molti dei capisquadra, molti, non tutti, che dicono di non aver avuto bisogno di farne uso. E questo interrogativo in qualche misura resta, come dire, appeso nell'aria. Il tutto a tacere del fatto che la sua versione si scontra, e lo abbiamo detto prima, con quella di alcuni tra i capisquadra, i quali invece dicono di essere stati presenti al primo piano proprio nel preciso momento in cui il dottor Fournier ha dato l'ordine di riporre lo sfollagente. È un interrogatorio molto dettagliato, e quindi molto dettagliate devono essere di conseguenza le osservazioni. Abbiamo detto prima di questo non sequitur clamoroso: entrano per primi i suoi, lui entra tra i primi, lui prende subito le scale, da dove spuntano, da dove si sono materializzati questi operatori appartenenti ad altri reparto in borghese e appartenenti ad altro reparto mobile che stanno infierendo sui manifestanti al primo piano quando lui arriva. E ancora il casco, lo abbiamo detto prima. Lui dice: ma io lo faccio l'abitudine per sdrammatizzare. In realtà è evidente, e avevo detto prima, mettiamo un attimo da parte, adesso lo riprendiamo, il dettaglio della divisa da ordine pubblico senza i gradi sul petto ma solo sui tubolari, e del casco U-Bot che cela, vista la sua particolare foggia, più degli altri i lineamenti del volto, è evidente che togliersi il casco qua manifesta, palesa, la necessità di farsi riconoscere. Di farsi riconoscere dai suoi. Il casco, l'assenza dei gradi sul petto, non lo rendono immediatamente riconoscibile, ma c'è una situazione che necessita che il suo ordine sia eseguito immediatamente, come accade, ce lo dicono le persone presenti al piano, dopo che questa persona, nuovamente riprendo la Kuschkau, dopo che questa persona presente al piano ha detto basta basta, più o meno subito il pestaggio è cessato e gli agenti si sono allontanati, ma c'è la necessità di palesare la propria presenza fisica. Sono io che ti do l'ordine, sono io che sono qui, fermati. Infine, lo dicevo prima, l'ordine di riporre il baton. Non fa senso sul piano logico ordinare di riporre un mezzo di coazione se non si vede, se non vedi che qualcheduno dei tuoi lo sta usando. Che motivo ci sarebbe di dirlo? Eppure lui lo dice. A contraris, evidentemente, ha visto che qualcuno lo stava usando, e probabilmente il dottor Fournier ha anche visto che qualcheduno non lo stesse usando esattamente, diciamo così, secondo le modalità operative del buon agente di reparto mobile. Da queste antinomie logiche non può che derivare una conclusione, vale a dire che la credibilità del dichiarato di Fournier deve limitarsi a quello che in qualche maniera trova un riscontro, trova un ircastro, trova un pandan nelle dichiarazioni delle parti offese che erano presenti al piano. Non si può prendere tutto come oro colato, anzi, nulla più di questo è meritevole di essere in qualche misura ritenuto credibile. Ovviamente, a parte le dichiarazioni che in qualche misura, io dico, aperte virgolette, autoindizianti, chiuse, nel senso che possono essere in qualche modo utilizzate contro di lui. Ad esempio, il fatto che dottor Fournier faccia ingresso tra i primi, e ce lo dice lui. In particolare, su questo si è ampiamente diffuso nella sua requisitoria il pubblico ministero, non è credibile il dottor Fournier circa l'appartenenza dei picchiatori del primo piano, circa l'appartenenza di queste persone che lui vede pestare selvaggiamente, vede porre in essere queste colluttazioni unilaterali. O Oltre alla testimonianza concorde, lo abbiamo detto ripetute volte, lo diciamo una volta di più, delle parti lese, e il Tribunale questo non può saperlo, io in discussione però mi permetto di dirlo, piace notare che questo dettaglio della cintura nera che vi ho individuato più volte nelle dichiarazioni dibattimentali spunta fuori già nelle rogatorie, quindi in tempi decisamente non sospetti. Oltre a questo dettaglio ci sono gli altri profili che ho detto prima. Perché si toglie il casco? Perché ha necessità di farsi riconoscere? Perché ordina di riporre i manganelli quando, se non sa e se non vede che i manganelli vengono utilizzati? Da dove vengono queste persone materializzati da fuori? Non si capisce. In realtà, e anche qui lo ha detto il pubblico ministero, io non posso che insomma aderire, riprendere le considerazioni che sono state svolte dall'organo della pubblica accusa a riguardo, c'è un movente che spiega perfettamente il perché di questa reticenza del dottor Fournier circa l'attribuzione di identità o l'individuazione del reparto di appartenenza degli autori di queste, diciamo così, disdicevoli condotte. Ed è ovviamente lo spirito di corpo che diventa difesa dell'onorabilità del reparto. Tutto questo però ci permette di dire che, insomma, mi perdonerete l'espressione da libro di Camilleri, il dottor Fournier ci ha raccontato la mezza messa. Non ci permette ancora di attribuirgli una responsabilità ai sensi del 110 o del 40 ultimo comma per il fatto che gli viene contestato. Però, insomma, non di meno, noi riteniamo che il dottor Fournier sia, al pari dei suoi sottoposti, responsabile per il reato che gli viene scritto. E quindi si tratta di vedere il perché. È un perché che, tutto sommato, ha anche una sua semplicità, nel senso che si tratta di raffrontare e mettere in una sequenza logica e cronologica tutta una serie di eventi, o meglio, gli eventi che si verificano in quei minuti. Partiamo dalle testimonianze delle persone presenti al piano. E su questo io mi voglio concentrare su Ghiser, perché ritengo che un graduato come Fournier meriti, in qualche misura, di essere pesato su una bilancia, non con un 210, ma con un test puro, con una persona che è venuta davanti a questo tribunale, ha giurato e la cui testimonianza ha un peso legale di un certo tipo, di per sé stessa, tanto più poi se corredata da plurimi riscontri, come è quella di Ghiser. Sotto questo aspetto noi possiamo, credo, a buon diritto dire che il test di Ghiser è un'autentica voce narrante di quello che accade a questo piano. Lo è per la supposizione di test puro, lo è per la precisione del ricordo, lo è per il dettaglio nel quale si diffonde, lo è, infine, per il suo, in qualche misura, distaccarsi anagrafico, di provenienza, di occupazione, rispetto alle altre persone presenti al piano. È evidente che Ghiser è una persona che veramente, e questo poi nuovamente è un elemento che falsa di per sé, in una maniera eclatante, la tesi del vincolo associativo tra queste persone che erano presenti. Ghiser è una persona che si occupa, diciamo così, un economista, cosa avesse a che fare, quale fosse il vincolo associativo che lo poteva riunire a delle persone appartenenti in qualche misura a un'area antagonista e di diversa provenienza geografica, insomma, è un dato che si commenta da sé. Ritornando a Ghiser, Ghiser ci racconta, e non è il solo, ma prendiamoci pur lui per buono, di una violenza che si sviluppa a questo primo piano della Diaz. Una violenza che si caratterizza per il suo essere estrema, ma non concitata. Si tratta di una roba, l'ho detto prima, lo riprendo, una roba metodica, compassata, compiuta con una determinazione estrema, ma con una furia, ma non con concitazione. È una cosa che viene fatta da gente che si prende, perché sa di avercelo, tutto il tempo che è necessario a fare quello che sta facendo. Ma, ripeto, ritorniamo a quello, stiamo ai capisquadra, che hanno detto è durato 5 minuti, 7 minuti. Ora, sarebbe un espediente retorico semplicissimo, no? Quello di dire, prendiamo un orologio, un cronometro, lo facciamo partire, facciamo 5 minuti di silenzio, e in questi 5 minuti di silenzio noi pensiamo a un colpo che si abbatte, poi a un altro, poi a una manganellata, poi a un calcio, poi a un pugno, poi a una spinta, una testa che sbatte contro un termosifone, contro un armadio, il sangue che comincia a correre. Lo pensiamo in sequenza per 5, per 7 minuti. Provate a pensare a quello che si può fare di una roba di questo genere, in 5, in 6, in 7 minuti. Ma è un espediente retorico semplice, quindi non lo faremo. Non di meno, è evidente, e questo viene riscontrato, obiettivato, dalla diffusione, dalla gravità, dall'intensità delle lesioni che vengono provocate alle persone che si trovano a quel piano, è evidente che tutto questo, a meno di non aderire alla tesi, ma francamente io credo che gli esiti dell'istruttoria dibattimentale abbiano, come dire, ampiamente sbarazzato il campo dalla possibilità di dare una ricostruzione del genere, a meno di non voler aderire alla tesi delle ferite pregresse. Ma se noi la tesi delle ferite pregresse la prendiamo, la mettiamo via come risibile, perché risibile è inutile stare a girarci tanto attorno, a ricamare, a cesellare, a sottilizzare, è una tesi risibile. È evidente, allora, che se non c'è spazio in questo processo per la tesi delle ferite pregresse in capo ai manifestanti, quello che è successo dentro l'edificio, ma quello che è successo nello specifico al primo piano dell'edificio, non può essere una roba che si è provocata così, 20 secondi, 30 secondi, un minuto. È una roba che è maturata, che si è prodotta, che si è fenomenologicamente verificata in almeno il lasso di qualche minuto. Ma ripeto, ce lo dicono gli imputati. Basili, l'ordine di smettere arriva dopo 5 minuti che sono dentro. La Kuschkau, la faccenda, dura una decina di minuti, l'avevano detto all'inizio. Gieser, a un certo punto, non so dire quanto tempo dopo, un poliziotto dall'inizio del corridoio ha chiamato e urlato basta. L'unico riscontro rispetto alla versione che il dottor Fournier fornisce, l'unico che si ritrova in tutto questo, è il fatto che quando lui ordina, che quando lui si fa riconoscere, loro smettono. Ma la tesi che vuole proporci il dottor Fournier, ovvero la cronologia relativa alla propria presenza all'interno del plesso scolastico Diaz, che il dottor Fournier vuole proporci, ovvero lui entra, non si sofferma al piano terra, va su al primo dove vede il pestaggio e lo seda, e il tutto dura pochi secondi, è una sequenza che non fa senso, è una sequenza che è palesemente contraddetta dall'obiettività dei fatti, è una sequenza che è palesemente contraddetta dalle dichiarazioni delle parti lesa, è una sequenza che è sinanco contraddetta dalle dichiarazioni di alcuni imputati. Utilizzabili contro alias, lo abbiamo detto all'inizio. Nuovamente, qui non è un problema di chi faccia cosa, settimo nucleo o altri. Abbiamo detto che al primo piano ci sono probabilmente solo, ma comunque anche quelli del settimo nucleo. È un problema di quanto dura la scena, è un problema di quanto tempo ci sta il dottor Fournier. È ovvio che nel contesto il dottor Fournier sta all'interno, piano terra, primo piano, il tempo necessario a vedere quello che avviene non lo impedisce fino al momento in cui, avvedendosi del corpo esanime di Mela di Jonas al primo piano e temendo a ragione perché ci è mancato poco, che fosse accaduto l'irreparabile, ordini di fermare il pestaggio. Io credo che sia abbastanza evidente come tutto questo non valga ad esimerlo dalla responsabilità per il titolo di reato che gli viene addebitato. Un po' più complessa è la posizione, un po' più complessa anche sotto il profilo del capo di imputazione, è la posizione del comandante Canterini, il quale viene sentito in due udienze, 6 e 7 giugno del 2007, dopo essere stato sentito diverse volte in indagini preliminari. Le sue dichiarazioni vengono acquisite dal Tribunale con ordinanza 13 giugno sulla richiesta del Pubblico Ministero e il consenso del difensore. Ricorderà il Tribunale che ci fu poi una querella relativa all'utilizzabilità contro Alios, questione che viene poi risolta rendendo utilizzabili i verbali degli interrogatori resi dal comandante Canterini in indagini preliminari, limitatamente visto che gli altri difensori non hanno prestato il loro consenso all'acquisizione. Io, nell'esaminare la posizione del comandante Canterini, partirei da quello che, a mio avviso, ritengo essere in qualche misura il profilo più semplice, ed è quello della contestazione di falso. Contestazione di falso che non vorrei essere sbrigativo nel liquidarla, e non lo sarò, poi vedrete che alla fine insomma la esaminiamo a fondo, però è un falso in qualche misura documentale e autoconfessato in via documentale. A capire quanto evidente sia la sussistenza del fatto di reato che viene contestato sotto questo profilo al comandante Vincenzo Canterini, basta veramente un raffronto sommario tra la prima relazione, quella compilata nell'immediatezza dei fatti. Il dottor Canterini, giustamente dal suo punto di vista, insomma, è più che comprensibile, la minimizza, la chiama alle due righe al questore. Due righe al questore che lui dice vengono fatte dopo ogni operazione di una qualche significatività. Poi le due righe al questore, se andiamo a vedere, sono due pagine, con molta buona pace delle due righe. Due righe, due pagine, insomma quello che è, che vengono poi allegate al verbale d'arresto, che ne formano parte, che contribuiscono a delimitare il perimetro della contestazione sulla base della quale queste 93 persone vengono tratte in arresto, perché lo ha detto, riprendo un'altra acuta osservazione che ha svolto questa mattina Sandro Gamberini, c'è chi sostiene che la decisione di trarre i 93 in arresto venga presa sostanzialmente nell'immediatezza, in virtù delle resistenze, quindi per bacco queste due righe al questore, che effetto che producono? Bene, se noi confrontiamo queste due righe al questore, prima relazione, 21 luglio 2007, con la seconda relazione, 27 luglio 2007, fatta quando la marea comincia a montare, si comincia a parlare di indicibili abusi commessi dagli operatori intervenuti nell'istituto scolastico Diaz, bene, queste due relazioni lo avete già fatto, dico una banalità, lette sinotticamente, presentano tra di loro delle differenze tali che se chi le scrive è come è la stessa persona fisica, bene, pare che questa persona fisica parli di due avvenimenti tra loro radicalmente differenti. Uno le legge e dice, oh, boh, ma questi sono due interventi differenti, non è lo stesso intervento di ordine pubblico. Questo ha fatto due cose differenti, ha fatto una cosa alle 11, poi è uscito immediatamente e ne ha fatto un'altra a mezzanotte. Non può essere lo stesso intervento. Ed è appena il caso di rilevare che sotto, e ve l'ho detto prima, sotto il profilo della idoneità lesiva della condotta, ammesso e non concesso che poi valga la pena dilungarsi sotto questo profilo, perché poi stiamo parlando di un reato formale, tale è il falso ideologico, sotto il profilo dell'idoneità lesiva della condotta, lo abbiamo detto, La prima relazione forma parte integrante del verbale d'arresto, delinea il quadro accusatorio a carico dei 93 arrestati, offre il suo autore come testimone di quello, dei fatti di reato che nella medesima relazione vengono descritti. Non è una storia così irreale raccontare che questo difensore poteva trovarsi davanti a questo collegio non sui banchi della parte civile, ma poteva trovarsi sui banchi degli imputati difendendo Anna Iulia Cuscau, accusata di resistenza a pubblico ufficiale, associazione a delinquere finalizzata alla devastazione e saccheggio, porto di arma da guerra e via discorrendo. Bene, se in questo processo, che era un processo possibile, perché per come è nata questa storia, così si voleva finisse, in questo processo il comandante Canterini sarebbe stato, con la sua relazione di servizio, indubbiamente uno dei testi cardine circa l'avvenimento storico, cioè l'arrivo, le resistenze, il fittissimo lancio di oggetti, l'essersi i manifestanti armati di mazze, bastoni e quant'altro, l'ingaggio di violentissime, l'aver notato l'ingaggio di violentissime colluttazioni, eccetera, eccetera, eccetera. E francamente, quel che ha fatto il dottor Canterini, cercare in qualche maniera un distinguo tra il notare e il vedere, perché questa è stata la sua difesa, ho notato ma non ho visto direttamente, è veramente un bizantinismo. Distinguere tra la logica deduzione di cosa, poi non si capisce, e la visione diretta. Ah, io ho dedotto logicamente, ma non ho visto con i miei occhi. Anche perché, nuovamente, una lettura, questa volta non più sinottica, ma superficiale, della prima relazione, permette di vedere come la stessa sia condotta tutta in prima persona, senza indicare la fonte di apprendimento di queste cose che vengono riferite, notate. Bene, io credo, signori del Tribunale, che davanti a una simile prassi operativa sia giusto mettere un punto fermo, sia giusto dire che non è possibile lavorare così. Il comandante Canterini, a domanda di questa parte civile, circa il numero di anni esercitati in funzione di ordine pubblico e il numero di interventi che ha effettuato nel corso di una carriera lunga e onorata, ci ha detto: io mi occupo di ordine pubblico, ma saranno pochi anni. 4 di accademia più, adesso non mi ricordo, 34, 38, comunque la prima cifra era un 3. E il numero degli interventi non lo si può contare. Quindi stiamo parlando di un funzionario, di un'esperienza in materia di ordine pubblico semplicemente straordinaria. Non è possibile che un funzionario di questo livello, non è possibile che un funzionario di questa esperienza lavori così. È giusto dire che chi lavora così, ammesso e non concesso che sia successo in altre occasioni e non in questa, commette sicuramente un falso, perché delle due è l'una. O in questa relazione 21 luglio 2007 è dichiarata una realtà differente rispetto a quella che si è obiettivamente verificata, rispetto a quella che è stata obiettivamente vista, percepita, notata. Oppure viene fatta propria una realtà, ci si assume la paternità di dichiarazioni relative ad eventi che non sono stati oggetto di percezione diretta. Comunque la si guardi, questo verbale è un verbale ideologicamente falso. Venendo invece alle modalità operative, chiedo scusa, regredisco un attimo, apro una breve parentesi, nel corpo di questo processo è fluito, è un affluente che si è poi, come dire, si era separato dal fiume principale, poi si è riunito, il processo a carico di Gava e Troiani per il falso. L'imputazione elevata a Gava e Troiani per il falso è strutturalmente speculare rispetto a quella che viene costruita a carico di Canterini, strutturalmente. Il dictum della Cassazione sul punto ovviamente non vi vincola, essendo stato reso limitatamente alle posizioni di Gava Troiani, ma la Cassazione sul punto, in questo processo, in un segmento di questo processo, mette un punto fermo e lo mette esattamente nel senso che è stato sopra descritto. Andiamo avanti e ritorniamo all'operazione. Anche qui Canterini è colto, riguardo alle modalità operative del suo intervento, da difformità che sono significative tra quanto dichiarato in indagini preliminari e poi la versione che invece è stata offerta al collegio in sede dibattimentale. Anche qui si tratta semplicemente di fare un raffronto, visto che sono state prodotte e acquisite e sono utilizzabili almeno nei suoi confronti. Almeno su questi punti. Il momento del riparo sotto gli scudi rispetto al momento dell'apertura del portone dell'istituto e il lancio degli oggetti dall'altro. E anche qui Canterini, esattamente come aveva fatto uno dei capisquadra, fa il botto in sede di dibattimento, perché il dibattimento salta fuori una pietra del peso percepito di 2 o 3 chili della quale non era in alcun modo stato riferito in sede di indagini preliminari. Ora, dai banchi della difesa mi si potrà obiettare, non ne aveva riferito perché nessuno gliene aveva chiesto, però oibò, una pietra di 2-3 chili in un contesto nel quale si vuole accreditare la tesi del fittissimo lancio di oggetti e comunque dell'uso di una coazione fisica necessitata dalla gravità della resistenza incontrata, beh, insomma, lo vogliamo dire che c'ha il suo bel peso, anche perché, e non solo metaforicamente, una pietra scagliata dall'alto del peso percepito di 2-3 kg è un proietto in grado di probabilmente sfondare uno scudo, non lo so, non ho idea della resistenza degli scudi in plexiglass in utilizzo alle forze dell'ordine. Nel caso non ci sia la protezione di uno scudo, comunque è perfettamente in grado di lasciare inerte al suolo chi ne sia attinto, ancorché magari munito di casco, è comunque un evento che sicuramente non avrebbe mancato di lasciare traccia di sé in una relazione di servizio, cosa che non accade. Chiusa parentesi. Torniamo al nostro Canterini, il quale entra e ci dice di non essere tra i primi. Entra e vede del materiale per terra, oggetti atti ad offendere. Anche qui la sua versione, lo vedrete nuovamente in un esame sinottico rispetto a quello che è il dichiarato dell'imputato in sede di interrogatorio di indagini preliminari, sconta delle difformità piuttosto significative tra l'esame dibattimentale e gli interrogatori resi all'inquirente nella fase di indagine. Comunque, quello che a questi effetti ci interessa è nuovamente, esattamente come per Fournier, la sequenza cronologica dei movimenti di Canterini all'interno dell'edificio. E la possiamo, insomma, la possiamo riassumere in queste poche battute. Fa ingresso a piano terra, si ferma nel disimpegno del piano terra senza entrare nella palestra, si sofferma lì almeno il tempo di vedere una situazione che lui definisce di confusione estrema, prende su per le scale e mentre sta salendo le scale sente la voce di Fournier: fuori ora basta, non basta basta, fuori ora basta, ma insomma sono sottigliezze, queste sì che effettivamente potrebbero in qualche maniera appartenere a un ricordo che è sbiadito nel tempo, forse non è davvero il caso di stare a sottilizzare su questi dettagli e quindi non lo si farà. Arriva al primo piano e vede Fournier che è accanto a una persona di sesso femminile esanime e riversa in una pozza di sangue e sappiamo che è Melanie Jonasch. Ora, lo vogliamo dire che questo dell'arrivo di Canterini al piano e del ritrovamento del suo vicecomandante accanto a Melanie Jonasch esanime è un evento che, insomma, ha la sua bella rilevanza, credo che insomma non lo si possa negare. Bene, di tale episodio, nelle due righe al questore, Canterini non fa cenno alcuno, lo fa dopo, ma nelle due righe al questore non ne fa cenno. Sarà la fretta di dover partire per andare a Roma a fare il servizio di scorta al presidente Bush, sarà la concitazione, saranno le poche ore di sonno, chissà, però tant'è, di questo non si trova traccia. Addirittura, la versione relativa al coltellamento di Nucera viene collocata al quarto piano e in indagini preliminari, che mi sono notato questo, l'accoltellatore gli viene riferito essere riuscito ad allontanarsi senza essere identificato, cosa un po' diversa rispetto all'episodio come viene riferito poi successivamente. Quanto alla tempistica, il dottor Canterini dice di essere stato dentro per pochi minuti, 5-7, il più del tempo, accanto a Fournier, nella assistenza al corpo della Jonas. E a domanda della parte civile, l'abbiamo detto prima perché ha la sua bella rilevanza in altro contesto, ci dice che i cinturoni erano contati, cinturoni cordura scura. C'è poi un altro dettaglio che in sé non dice nulla, ma ha nuovamente un suo rilievo sotto il profilo della attendibilità. Ed è quello, forse il Presidente lo ricorderà, del telefonino. In indagini preliminari, il dottor Canterini ci dichiara, o meglio dichiara all'inquirente, di aver avuto un telefonino Ericsson, salvo poi correggersi quando gli viene fatto vedere un video in cui chiaramente ha un telefonino di una marca differente, lo impugna. Ora, quid, cosa dire di questo? Può voler dire tutto e può voler dire niente. Potrebbe anche effettivamente trattarsi di un lapsus, però va anche detto una cosa. È un lapsus che in qualche maniera si coordina male con il ricordo di una circostanza specifica. La troverete. Canterini dice che pochi mesi dopo la verificazione degli eventi, questo telefonino gli fu sottratto, gli fu rubato. E dice, feci denuncia, e dice anche un altro dettaglio che io trovo abbastanza curioso, l'amministrazione mi assegnò una scheda con lo stesso numero. Tutto può essere, ma l'amministrazione all'epoca aveva un contratto con la Wind, quindi i numeri di telefono erano 320, 328, 329. Il telefono di Canterini è 340, 348, all'epoca Omnitel, oggi Vodafone, e all'epoca la portabilità non esisteva. Ripeto, può volere tutto, può voler dire niente, resta il fatto che c'è il forte dubbio che quella sera Canterini avesse un'altra a disposizione un altro telefonino, le cui chiamate non siano state tracciate. Resta comunque un alone di generica inattendibilità del dichiarante anche su questa ulteriore circostanza. Infine, il dottor Canterini conclude l'esame con due affermazioni che io trovo, non me ne voglia né lui né la sua difesa, francamente sconcertanti. Ovvero, la prima, gli viene contestato che i manifestanti si erano armati di mazze, bastoni e quant'altro. In indagini preliminari, il dottor Canterini dice di averlo appreso dai suoi uomini. Troverete la relativa dichiarazione a pagina 10 della trascrizione dell'esteso dell'interrogatorio del 2001. A dibattimento, incalzato più volte sul punto, dice di non aver parlato con i suoi uomini. Fattagli rilevare la contraddizione, non la risolve. Seconda constatazione, lo dice lui, avrebbe comunque scritto nella relazione di servizio, cioè nelle famose due righe al questore, che c'erano state delle resistenze, pur non avendole viste di sua percezione diretta. E tutto questo, ne ricorderete il tema, e va preso con le opportune cautele, perché comunque stiamo parlando di dichiarazioni non utilizzabili contro alias, rispetto alla contestazione che gli venne fatta in ordine alla sua dichiarazione, che fu il dottor Gratteri a dirgli di valorizzare profilo delle resistenze incontrate nello estendere queste due righe al questore. E quindi abbiamo un quadro, ripeto, assolutamente sconcertante, nel quale il dottor Gratteri gli dice di valorizzare le resistenze, ma non è questo che importa. E il dottor Canterini cosa fa? Dice, io queste resistenze le ho valorizzate, le avrei valorizzate comunque, ma comunque non le ho percepite direttamente. Fantastico. Concludendo, sui falsi, la fondatezza dell'addebito, lo abbiamo detto, emerge già di per sé dal raffronto tra queste due relazioni di servizio. E si è detto anche della offensività della condotta, per quanto possa valere scendere su questo terreno di discussione. Non mi dilungo oltre e su questo mi fermo. Sulle lesioni, a riguardo invece, qualche considerazione in più va spesa, ma neppure tanto, perché voglio dire, la qualificazione di ufficiale di polizia giudiziaria e la posizione di garanzia in capo a Canterini, voglio dire, siano un dato sul quale non ci siano discussioni particolarmente soverchie da svolgere e da sviluppare. E va ricordato che nel contesto, in carenza dell'indicazione da parte del questore di un funzionario responsabile del servizio, anche se poi, voglio dire, a murgolo archiviato si è cercato di buttare addosso a questo imputato archiviato tutta la responsabilità del servizio, pur in mancanza di una espressa indicazione, credo che l'unica spiegazione possibile, anche qui avete un interrogatorio di Canterini, in polizia contano i gradi, terzo interrogatorio reso in indagini preliminari, hanno funzionato le catene di comando, le gerarchie di ogni reparto. Quindi anche questo è un tema che non è di mia pertinenza, lo affronterà qualcun altro dopo di me, però se è vero questo assunto, comandante Canterini lì svolgeva una funzione assolutamente apicale. E quindi la posizione di garanzia rispetto alle violazioni di legge che potevano essere ipoteticamente poste in essere, come poste in essere sono state dai suoi sottoposti, ne discende. Premesso questo, Canterini descrive così i suoi movimenti. Entra dal portone laterale, non tra i primi, si sofferma brevemente nel disimpegno del vano palestra, sale per le scale che conducono al primo piano, dove viene raggiunto dalla voce di Fournier, anche qui vedrete poi c'è questo distinguo, se ha sentito la voce, ha sentito nel casco, eccetera, arriva al piano a operazioni già concluse. È una sequenza cronologica, ma non è una sequenza logica. E questo nel senso che potrà anche essere vero che Canterini entri tra gli ultimi, e comunque non siamo in grado di dare una smentita a questa sua affermazione, ma questo non toglie che basta prendere uno qualsiasi tra i video relativi all'ingresso delle forze dell'ordine per capire come in realtà questa cosa non faccia una particolare differenza. Nel senso che la fiumana degli operatori di polizia, tutti gli operatori di polizia, entra dal primo all'ultimo in un lasso di tempo di qualche decina di secondi a decorrere dal momento in cui si verifica lo sfondamento del portone principale. Quindi ne possiamo concludere che approssimativamente poco meno di un minuto dopo lo sfondamento del portone principale, Canterini è dentro. Stando al suo racconto, da qui al momento in cui arriva al primo piano e trova il corpo della Iona Scesanime, dovrebbero passare pochi secondi. Ma a questo punto è evidente, in considerazione di tutto quello che abbiamo detto in precedenza, che vale per i capisquadra, che vale per la durata dell'episodio, che vale per Fournier, e quindi lo ripeto, una tempistica di questo genere non fa senso. Non esiste, non si è svolta, non ha logica. E quindi Canterini si trattiene all'interno per un tempo più lungo di quello che ha riferito, e delle due l'una, o si è soffermato al piano terra, dove è successo quello che abbiamo detto, o si è soffermato al primo piano, dove è successo quello che vi ho abbondantemente, diciamo così, descritto all'inizio del mio dire. Tra gli autori ci sono senza dubbio quelli del suo reparto, e comunque, in ogni caso, avrei voluto vedere chi non avesse obbedito a un suo ordine di fermarsi. Vede e lascia fare, e probabilmente vede e lascia fare molto più di Fournier. E quindi ne risponde. Conclusivamente, qualche brevissima abbraccio, osservazione relativa all'episodio Nucera, in relazione al quale hanno già parlato i pubblici ministeri e al quale e alle cui conclusioni mi riporto, facendo semplicemente osservare un dettaglio ulteriore. È vero che c'è una perizia resa in incidente probatorio che conclude in termini di non incompatibilità tra la versione finale resa da Nucera e le lesioni presenti sul giubbetto, ma è anche vero che questa versione è stata sottoposta a delle critiche metodologiche serratissime dei consulenti tecnici, sia delle parti civili che del pubblico ministero. In particolare a me piace ricordare il controesame fatto sul consulente Garofano. E comunque quello che non torna in un contesto del genere è il contesto, appunto. Ha un senso una scena nella quale Nucera, operatore di ordine pubblico, si trova al secondo piano di questo edificio, al buio, collutta con una persona che lui stesso, riferisce essere più bassa di lui. Questa persona riesce ad... Nucera ha il baton e lo usa, ce lo dice lui. Baton è uno dei temi di questo processo, è uno strumento prevalentemente da difesa, perché usato di punta, di movimento rotativo, dovrebbe servire a parare, schivare, tenere lontano. Nucera, armato di baton, viene attinto due volte all'altezza degli organi vitali da questo ignoto aggressore, che è più basso di lui, e quindi, a meno di non essere un quadrumane, ha un allungo di braccia sicuramente inferiore al suo. Lo disarma, viene portato via, questa persona, e appena questo è stato portato via, Nucera si tocca il giubbotto, sente le lesioni, si china, raccoglie il coltello. Cosa fa? Lo insegue? Come chiunque fa, oh, fermatevi, sto qua, mi ha tentato di ammazzare. No. Raccoglie il coltello viene sottoposto a esami dattiloscopici comparati con quelli dei 93 arrestati? Neanche. Se tutto questo porti in qualche maniera ad ipotizzare una credibilità della versione, lo valuterà il tribunale. Concludo nei confronti degli imputati Luperi, Gratteri, Caldarozzi, Ferri, Di Bernardini, Cicimarra, Dominici, Mortola, Di Sarro, Mazzoni, Cerchi, Di Novi, Canterini, Fournier, Basili, Tucci, Lucaroni, Zaccaria, Cenni, Ledoti, Stranieri, Compagnone, Nucera, Panzieri, Troiani, Burgio, Gava, nel modo seguente. Piace al Tribunale Eccellentissimo, contraris rei ectis, affermare la penale responsabilità di tutti gli imputati per i reati loro sopraindicati per i reati loro rispettivamente scritti, così come indicati nell'atto di costituzione di parte civile, e per l'effetto condannarli alla pena che sarà ritenuta di giustizia. Condannarli in solido tra loro e per l'effetto al risarcimento dei danni tutti patiti dalla parte civile, in conseguenza e a cagione dei reati per cui sarà pronunziata condanna penale, danni da liquidarsi in separato giudizio civile. Condannarli in solido tra loro, ex articolo 539,2 codice di procedura penale, al pagamento in favore della parte civile di una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di euro 60.000 o nella diversa misura che sarà ritenuta congrua. Affermare la civile responsabilità del Ministero dell'Interno per il fatto illecito dei propri dipendenti e condannarlo per l'effetto al risarcimento a favore della parte civile costituita del danno come sopra liquidando, nonché al pagamento della provvisionale immediatamente esecutiva. Subordinare l'eventuale concessione della condizionale al venuto pagamento della provvisionale entro il termine di mesi 3 del passaggio in giudicato della condanna, condannare gli imputati e il responsabile civile in solido tra loro all'integrale rifusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza in giudizio della parte civile come da nota allegata, con riserva di deposito di nota integrativa in esito alla discussione e di distrazione a favore del pubblico erario della quota dovuta a titolo di onorari e spese spettanti al difensore a seguito dell'avvenuta ammissione della parte civile al patrocinio a spese dello Stato, anch'essa da liquidarsi come da nota allegata con riserva di integrazione. Disporre la distrazione a favore dello scrivente che ex articolo 93 CPC all'uopo si dichiara antistatario della quota onorari ulteriore rispetto a quella spettante a seguito della missione della parte civile al patrocinio a spese dello Stato. Le copie di cortesia per il pubblico ministero, il collegio e i colleghi sono su supporto informatico, provvederò entro domani ad inviare la relativa email. Grazie per l'attenzione.
Va bene, allora... l'abbiamo già dato atto, no? Che, non lo so se l'ha dato, comunque lo può mettere, che ha depositato memoria in supporto informatico, DVD, CD, non so cosa sia. Arrivederci, allora domani mattina, alla solita ora.